4 maggio 1994, ore 5:45. Lia aveva tempo fa dato il libro di Nicola Padre Romeo, un sacerdote anziano dell'Ordine dei Cappuccini molto addentro, essendo stato varie volte postulatore nelle prassi delle beatificazioni. Lo invitò per la prima comunione della sua bambina ed io e Maria lo andammo a prendere nella sua parrocchia in Trastevere per condurlo a Sabaudia. Speravo, durante il viaggio, avviare con lui un dialogo illuminante, ma la mia delusione ed anche il mio dolore fu grande. Non aveva neppure sfogliato il libro. Esso era rimasto assieme a tanti altri che continuamente gli pervengono, me lo disse lui stesso. Nicola, consola il mio dolore. Mamma, speravi di raccogliere in un terreno dove nessuno aveva seminato? Dopo la visita alla tomba di Nicola e gli interrogativi che si è posto, spero che in Padre Romeo qualcuno abbia posto un piccolo seme, perché prima di partire chiese un libro da dare ad un confratello cinquantenne. Lui ne ha 83. Maggio 1994, ore 6. Mia cara Teresa, ho ricevuto la tua cara lettera, quella del 28 aprile, e dopo averla letta desidero anche io dire la mia. Tu e Pier Giorgio andate alla ricerca della verità, ma nello stesso tempo la sfuggite nelle sue conclusioni. La verità non rinnega mai se stessa, ma al contrario la conferma. Il Nuovo Testamento non rinnega il Vecchio Testamento, ma lo conferma, lo amplifica, lo illumina di luce nuova. Con Cristo che ricapitola in sé tutte le cose, si chiude qualsiasi rivelazione indispensabile per la salvezza dell'uomo. Egli, l'uomo, ritorna ad essere inserito nell'amore eterno del Padre come figlio legittimo. Ma l'opera incessante dello Spirito non si ferma e continua la sua lenta maturazione che, iniziata con l'avvento della creazione, durerà fino all'ultimo giorno. Se così non fosse, non avremmo avuto l'esaltazione di Maria Santissima, il cui dogma dell'Assunzione fu proclamato solo nel 1850, dopo quasi 2000 anni dalla venuta di Gesù. Non ci sarebbero state donne sante proclamate dalla stessa Chiesa di Cristo, mentre nella cultura ebraica la donna era considerata soltanto strumento indispensabile a procreare. Non ci sarebbero stati mistici come San Giovanni della Croce, a cui noi ricorriamo per darci luce. E così i santi, che con i loro lumi ci indicano la via del Vangelo che purtroppo abbiamo dimenticato. E l'uomo così fragile ed imperfetto a chi dovrebbe chiedere aiuto, se non a Dio stesso che gli invia il suo aiuto? Anche io in un giorno di dolore mi rivolsi a Santa Teresina e lei mi ha esaudito. Vangelo di San Giovanni, Gesù. Ho ancora molte cose da dirvi, ma per ora sono al di sopra della vostra portata. Quando sarà venuto lo Spirito di verità, egli vi insegnerà tutta la verità. 10 maggio 1994, ore 2:30. Nicola. Mamma bella, non turbarti se ad ondate il nemico ti fa giungere il suo soffio malefico per atterrare il tuo spirito. Tu sei roccia, mamma, ed essa è inespugnabile perché noi siamo in te. Noi famiglia innestati alla Santissima Trinità, io, papà e zio. Comprenderai meglio quando sarai nella luce cosa significhi tutto questo e di quale meraviglioso disegno Dio ci ha fatto compartecipi. Maria Santissima ti aveva rivelato come tu sarai colei che dovrà saldare il vecchio al nuovo. E tutto ciò non si ottiene senza sofferenza, ma ti ha anche detto che ti ha legato a sé, al suo amore di madre. Ma adesso voglio guidarti passo passo. Ti è stato riferito che l'ostacolo per l'imprimatura al mio libro, che voi state per chiedere, non è dato dal libro in se stesso, ma dal fatto che Don Eugenio, con la sua prefazione, con il suo nome, lo ha avallato, disubbidendo al richiamo della gerarchia ecclesiastica. Mamma, Eugenio ha così agito fin dall'inizio, non in virtù del contenuto del libro che tra l'altro non aveva ancora letto, ma soltanto sfogliato. Parlo della prima prefazione, ma perché credeva fermamente nella mia santità. A conferma di questo c'è la sua testimonianza scritta solo all'inizio di quest'anno, che anche Antonella può confermare perché presente anche lei. Quando per ubbidienza gli è stato richiesto di cancellare il suo nome sui libri testé stampati, si rivolse a te per farlo e tu, sebbene riluttante, l'hai fatto, inizialmente ricorrendo al pennarello colorato ricoprente, poi chiedendo aiuto al tipografo che è ricorso alla sopracopertina. Gesù l'ha permesso Io l'ho permesso, ma solo nella speranza che il sacerdote, investito da una dignità così grande, si fosse reso conto cosa significasse togliergli il suo nome da un libro santo, strumento preziosissimo che generava continuamente alla Chiesa anime nuove, prima avulse da Dio stesso. Tu sai il resto e come tutto questo sia stato fonte di immenso dolore per il Padre, Gesù e Maria. E non ultimo per te. Poi abbiamo detto di non togliere più il nome dai libri perché il danno per le anime che avrebbero notato questa mancanza sarebbe stato enorme. Poi ti abbiamo detto di scindere la tua responsabilità dalla sua perché era in gioco la tua fede. Tu sei una laica e perché tale non costretta ad una obbedienza passiva alla gerarchia. Il tuo rapporto è personale con Gesù delle misericordie ed egli ti ama tanto, mamma. Tu non sai quanto egli ti ami. Tu sei il suo piccolo tabernacolo vivente. Vai avanti e non temere. Ti amo, mamma. 16 maggio 1994, ore 3. Due settimane fa dovevo rintracciare il dottore Berloco, il medico che per 6 mesi fu accanto a Nicola nel periodo della sua degenza al Policlinico Umberto I durante la sua terribile malattia. Mi occorreva una sua testimonianza che mi era stata richiesta per la beatificazione di Nicola. L'impresa non si presentava facile, non conoscevo il nome di battesimo, non il numero di telefono, nell'elenco non risulta. Ma Nicola, attraverso le sue strade, mi mette in contatto con lui. La mia gioia è stata grande quando, dopo essermi presentata, gli chiedo se si ricordava di Nicola e mi sento rispondere: «Non l'ho mai dimenticato». Eppure, erano passati quasi 9 anni, e chissà quanti ammalati si erano succeduti nel di lui ricordo, sapevo però che tra Nicola e lui si era stabilita una bella amicizia. Gli accenno del libro il mio amico Nicola e mi dice di mandarglielo, e così faccio il giorno appresso. Lascio passare una decina di giorni, e l'altra sera torno a telefonargli. Egli era completamente cambiato, freddo e assente. Mi dice che a voce farà tutte le testimonianze che vuole, ma niente per iscritto. Gli faccio notare che non gli chiedo un trattato, ma solo qualche cosa di molto semplice, ma oppone un costante rifiuto. Solo quando gli chiedo: «Ma Nicola non le suggerisce niente?», mi dice: «Mi lasci 2 giorni per riflettere». Piena di amarezza, chiedo lumi a mio figlio Nicola. «Mamma, Berloco non crede a queste cose, è comunista». Sarà il momento che Nicola opererà per l'amico medico la conversione necessaria? 16 maggio 1994, ore 5. Primo mistero doloroso. Pina. Mamma mia, uniscimi al tuo atroce dolore di madre e fai tu il mio dolore a quello di tutte le madri del mondo. Maria Santissima. Figlia mia, ascoltami. Il mio Gesù, consumata la cena con i suoi discepoli, in cui si donò con il suo santissimo corpo, perpetuando con quella offerta la sua presenza nell'Eucaristia per tutti i secoli futuri, mi raggiunge nella cameretta attigua alla sala del convito per il grande commiato. Lui, Dio, ma uomo come noi, ebbe bisogno del conforto della sua mamma prima di appressarsi alla sua immolazione. Saldammo in un abbraccio le nostre volontà che unite si offrivano alla volontà santa del Padre e lui se ne partì per consumare nell'orto del Getsemani la prima parte della sua agonia, che fu la più dolorosa perché la più lucida e la più cosciente. Io in spirito ero con lui, con il mio Gesù, tormentata e doppiamente per la forzata lontananza fisica. A te, per un atto d'amore del Padre, ti è stata risparmiata la partecipazione al dolore fisico e spirituale del tuo Nicola, affinché attraverso la tua fede, che diventava sempre più forte, tutto il suo disegno si compisse fino in fondo. Ora hai un angelo in cielo. Non dubitare mai dell'amore del Padre né del mio amore. 17 maggio 1994, ore 4 e 55. Lia, sono Nicola, che attraverso mamma ti faccio arrivare la parola del Padre. Mamma ha supplicato il Padre per te con tanta insistenza, con tanto amore. Egli ti è vicino, non permette che le forze del male turbino il tuo spirito. Ti dice il Padre: Lia, mia amata Lia, lascia cadere a tua protezione una muraglia che ti isoli da tuo padre. Entra nel silenzio più completo ed offri, Il silenzio proteggerà il tuo spirito, l'isolamento sarà anche per lui fonte di riflessione. Ama, ama sempre, mia piccola Lia, tu sei nata per amare. Io, Nicola, non ti lascio un istante. Uniti nell'amore, trasformeremo il mondo. 17 maggio, ore 4:55. Maria Santissima. Figlia mia, scrivi. Tu mi chiedi di unire alla mia sofferenza di madre anche la tua sofferenza di madre e la sofferenza di tutte le madri che, a cominciare da Eva, hanno sofferto e pianto per i loro figli. L'Arcangelo Gabriele, messaggero del Padre, mi propone in suo nome una scelta libera e responsabile. In una rapidissima visione mi fa comprendere e mi mostra quale sarebbe stato il prezzo del mio sì. Da una parte, una moltitudine ininterrotta di anime che nel lunghissimo scorrere dei millenni attendeva la liberazione, attendeva il realizzarsi della promessa antica rivolta a Lucifero: una donna ti schiaccerà il capo. E dall'altra parte, questa povera e fragile creatura quale io ero, inglobata in un disegno così sconvolgente e tragico, il cui epilogo cruento sarebbe stato un figlio della mia stessa carne, l'unico figlio pendente sull'albero della croce. La scelta doveva essere rapidissima e definitiva. Anche il mio e il tuo Nicola fu incalzato da questa urgenza. Tutto ho vissuto in quegli attimi tremendi, la vostra implorazione disperata di aiuto, la supplica accorata del Padre, la voce della mia umanità, la crudezza della lotta e il mio spasimo di carne e di spirito, e consapevolmente scelsi l'amore. È l'amore che salva, figlia mia, è sempre l'amore verso il Padre che ce lo chiede, verso i figli che ce lo chiedono, verso l'umanità che ce lo chiede. 18 maggio 1994, ore 3:45. Nicola. Mamma, ti stai chiedendo se un nostro giudizio negativo rivolto ad una determinata persona, espresso nel mio libro allo scopo di riprendere ed illuminare la medesima, e che è solo atto di amore, può essere attribuito a te dalla stessa. No, mamma, assolutamente no. Perché in voi possa prendere corpo un'accusa o un giudizio offensivo nei confronti di una determinata persona, è necessario che la medesima vi abbia ferito in una maniera qualsiasi. Alla base di ogni risentimento c'è una colpa che l'ha generata. Ma tu no, mamma. Quando scrivi non pensi a quello che intendo dirti e ne sei a conoscenza dopo che io a te l'ho rivelata. Il più delle volte non conosci neppure la persona a cui faccio riferimento, anche perché, servendomi del caso specifico, perché tu meglio possa comprendermi, intendo portare avanti un richiamo, un avvertimento che investe tutta una categoria di anime che, avviluppate in determinati concetti errati di carità, di ubbidienza, di umiltà, di fedeltà, perdono la visione della verità che in essi è contenuta. Mi comprendi, mamma? Implicitamente, anche se non credono che tu sei soltanto strumento, per accusare debbono ammettere in cuor loro che sono essi stessi la causa che ha determinato il tuo comportamento. 21 maggio 1994, ore 18. Nicola. Ieri notte Giorgio doveva partire in macchina alle 2 di notte per andare ad Ulzio. Il telegiornale, nelle previsioni del tempo, aveva mostrato disastri, alluvioni, smottamenti, frane, strade interrotte, bambini fatti evacuare da una scuola con gli elicotteri, e la zona più colpita era proprio il Piemonte. Ti ho fatto telefonare a Giorgio per dirgli che quando il nemico sferra il suo attacco è saggia prudenza non sfidarlo, e che è errore grave fare affidamento su quel briciolo di fede che ritenete di avere nel vostro santo protettore, o meglio in Dio o Maria Santissima. La fede che avete, che può reggervi nei momenti di bonaccia, rimarrà tale quando, nel vortice della furia distruttrice di un nemico che vuole perdervi, vi sentirete presi dal terrore e dalla paura? Sì, mamma, noi possiamo tutto per salvarvi, ma abbiamo bisogno della vostra fede umile, non arrogante, che non suoni come sfida a noi che vi amiamo, perché proprio questo ha bisogno il nemico per atterrarvi. Siate gioiosamente prudenti, fiduciosi ed umili, ed aspettate che, passato l'attacco, subentri il nostro aiuto che vi condurrà alla vittoria. La vita è fatta di attacchi e contrattacchi. Rimanete in difesa quando è il nemico che attacca, pronti a sferrare il contrattacco quando avete noi al vostro fianco. 22 maggio 1994, ore 7:45. Sentivo il peso della mia indegnità per non avere adorato ed amato Gesù Eucaristico presente nella mia casa, e Gesù. Pina mia, Sono io che ho fatto del tuo cuore il mio tabernacolo vivente. La tua casa è santa perché io sono presente in te. Fai che ogni sguardo che tu rivolgi ad ogni persona con cui vieni a contatto sia il mio sguardo, e così ogni parola, ogni gesto. Sono atti di amore che partono dal mio cuore che tu racchiudi nel tuo povero e misero cuore, ma che io amo tanto, perché sei la mia voce. Così com'è la mia voce Nicola, il mio Nicola, tanto prezioso. Così il tuo amato Peppino e Masino, che possedeva un cuore di bimbo e che ha costituito l'anello mancante perché la famiglia fosse presente. Rifugiati in me, sono il tuo Gesù di sempre, il tuo amante perfetto, mio piccolo amore, ed ogni tuo desiderio santo sarà esaudito. Non temere, perché il Padre ti ama e mia madre ti guarda con amore compiaciuto. Il tuo Gesù. Ventitré maggio 1994, ore 20, Pina. Parlavo a tavola del lieto evento che presto si sarebbe realizzato, la venuta di Gesù nella sua gloria di trionfatore. L'atmosfera era esaltante, ognuno portava il contributo della sua esperienza mistica e della sua gioia. Francesco chiede lumi per capire meglio come ciò si sarebbe potuto realizzare, visto che in noi c'è sempre una parte di male che limita la scelta del bene. E Nicola? Scrivi, mamma. L'uomo per sua natura, avendo origine da Dio amore, è portato a scegliere il bene, a desiderare il bene. Ogni suo atto, ogni suo sforzo tende al raggiungimento di questo suo imprescindibile bisogno. Se cerca l'amore è perché sa che quel sentimento eccelso può renderlo felice. Se cerca la luce, il sole, è perché il suo spirito gioisce e si acquieta in essi. Ma all'amore si contrappone l'odio, il tradimento e l'inganno. Alla luce le tenebre dello spirito, ad un corpo che anch'esso gioisce e partecipa alla gioia dello spirito si contrappone un male terribile che si manifesta in mille avversità, calamità, capovolgimenti della natura, malattie sempre più invadenti che lo opprimono e lo condizionano, portandolo verso la disperazione. Il male condiziona l'uomo terribilmente, impedendogli qualsiasi slancio, qualsiasi desiderio di bene. Ma come l'alba fuga le tenebre della notte, l'aurora annuncia l'approssimarsi del nuovo giorno e riveste la natura tutta di luce e di colori, così la venuta di Gesù già scuote tutta la terra fin dalle fondamenta e gli spiriti avversi sentono che la loro sconfitta è definitiva. Attendiamo con spirito gioioso la sua venuta che ci libererà dall'oppressione del male. 23 maggio 1994, durante la notte. Pina. Mamma dolcissima, mai colloquio più bello, più tenero e persuasivo mi era stato dato di assaporare dalle tue labbra dolcissime. Mamma, mi hai fatto comprendere come vera l'unione di te, madre, con me, madre anch'io, e come il tuo dolore ed il mio dolore sono diventati tutt'uno con tutte le madri del mondo che soffrono per le loro creature. Hai reso palese al mio spirito, al mio cuore e alla mia intelligenza il perché mi chiamano mamma Pina e mi indicano la mamma di Nicola. Quel legame dolcissimo mi lega a te, mamma santissima, al mio Nicola, che tu ami doppiamente perché salvato da te, al tuo Gesù che continua ad operare in me grandi cose. Mi chiedi di essere davvero la mamma di tutte le anime che hai messo sul mio cammino, le più vicine perché mi siano di conforto e protezione, e tutte le altre che mi cercano perché attraverso la mia voce viva, che è la tua voce, meglio quella di Nicola di cui ti servi, possano sentire il tuo amore e seguire i tuoi consigli. Oh sì, il mio cuore di madre cerca con più ardore doloroso i figli della mia stessa carne ed essi mi comunicano un desiderio sempre più vivo, stringerli tutti al mio seno come quando erano bambini. Vorrei cullarli allora, come facevo allora. Rimboccare le loro coperte, quanta tenerezza mi fa Maria quando stanca si addormenta sulla poltrona. Ma che almeno la mia preghiera salga fino a te, mamma, mamma santa, a te che tutto puoi, ed in un abbraccio corale stringerci tutti al tuo seno. Grazie, mamma. Ulzio, 24 maggio 1994, ore 12:50. Mamma bellissima, non vieni mai meno alle tue promesse. Il 9 settembre dell'anno scorso mi hai chiamato ad Ulzio nel giorno in cui ricorreva il 26esimo anniversario della tua apparizione alla grotta. C'era una supplica tua al Padre cui avrei dovuto unirmi, la beatificazione di Nicola. In quell'occasione ti chiesi di aprire i tuoi occhi perché tanto dolore mi causava vederli chiusi e mi hai risposto che era più facile aprire gli occhi di una statua che i cuori degli uomini. Oggi, festa tua qui a Torino in particolare, quale ausiliatrice, sono ancora una volta alla tua grotta perché mi hai chiamata. Sono venuta con Stefano ed Angela, c'era Giorgio, Franca e Alberto. Dovevamo renderti grazie, un grazie riconoscente che partiva dal cuore per le avvenute guarigioni e tu, madre dolcissima, hai risposto con un dono particolarissimo. Hai aperto gli occhi della tua statua, hai accolto la mia richiesta di un anno fa e quella che proprio in quell'attimo ti stavo rinnovando. Hai sentito la commozione dei nostri cuori, la gioia e la riconoscenza, l'esaltazione, il giubile, forse qualche ultima resistenza è caduta proprio in quel momento. Ma il mio cuore è pieno e saturo di gioia, perché la tua predilezione e il tuo continuo operare durante questo anno mi sono più palesi. Sì, anche il mio cuore si apre all'amore, anche le scaglie dei miei occhi cadono ad una, e la via che mi resta da percorrere si fa sempre più chiara. Ti ho portato fin qui il cuore delle anime che mi hai fatto conoscere e le loro necessità. Tutte le ho elencate, ma tu allunga questo elenco all'infinito, perché il cuore delle madri può accoglierle tutte. Guidami, parlami, accetta la mia miseria. Scrivo con le spalle rivolte alla tua santa statua mentre questo quaderno è appoggiato sul tavolo dove viene celebrato il sacrificio del tuo Gesù. Parlami ancora questa notte. Dammi le direttive e Nicola farà quello che io non riesco a fare. Grazie, mamma santa. Grazie. 28 maggio 1994, ore 5 e 45. Nicola. Mamma, da quando siete stati alla grotta di Ulzio, non fate che chiedervi se gli occhi della statua di Maria Santissima erano chiusi in origine e si sono aperti perché la mamma vi ha voluto dare un segno visibile o perché alcuni di voi l'hanno visti socchiusi. Adesso ascoltami, mamma. Maria Santissima, anche se è invisibile, è una realtà, come lo è ciascuno di voi in carne ed ossa. Lei era ad attendervi alla grotta come avrebbe fatto una qualsiasi mamma terrena. Aveva sollecitato nei vostri cuori il desiderio di venirla a trovare ad Ulzio, vi aveva aiutato a realizzarlo e vi aspettava con ansia per stabilire con ciascuno di voi un contatto intimo, personale, amoroso. I suoi impulsi potenti di amore colpivano la vostra sensibilità. Aiutati dalla solitudine e dall'atmosfera particolare che stavate vivendo, dal bisogno di chiedere aiuto ad una mamma così potente, aveva realizzato quel contatto umano di cui avevate necessità. La mamma vi ha voluto dare anche un segno tangibile, ha aperto gli occhi alla statua che la rappresenta e voi li avete visti più o meno chiusi, secondo la vostra fede, la vostra intima necessità. Tu, mamma, l'avevi chiesto l'anno scorso, ma non è questo l'importante, è un segno, non è tutto. Siete stati a contatto con la potenza d'amore di questa mamma meravigliosa. E nei vostri cuori una gioia nuova, una certezza concreta, ha preso il posto dell'incertezza e del dubbio. Sapete di non essere più soli. Vi ha invitati fino alla grotta nel giorno della festa di Maria Ausiliatrice, perché nessun altro pellegrino sarebbe salito fin lassù, mentre lei è tanto venerata a Torino nella sua basilica per dimostrarvi la sua predilezione, un'attenzione particolarissima a voi soli, che eravate partiti da lontano, sensibili al suo richiamo, ed ecco il dono. Dite a Maria che non dimenticherete mai quel giorno di grazia. 2 giugno 1994, ore 3 e 30. Pina. Il mio travaglio è grande e il mio dolore è altrettanto grande. Cerco di vederci chiaro nel comportamento di Eugenio, nel comportamento dei suoi superiori, ma la mia mente si perde in viuzze tenebrose dove impera l'amore di sé e molto meno l'amore per Dio. Maria Santissima. Pina mia, ascoltami. Ti ho legato al mio amore, al mio dolore di madre, per farti compartecipe non solo della mia infinita sofferenza, ma anche del frutto che quella sofferenza preparava. Io ho accettato di vedere il mio Gesù pendente dalla croce ed io con lui, ma perché oltre quella morte c'era la resurrezione, oltre quell'enorme strazio di carne e di spirito c'era la vostra salvezza. Vedevo la moltitudine immensa dei salvati che osannavano al mio Gesù e benedicevano il mio nome e compresi che il mio sì al disegno del Padre non poteva mancare. Anche tu, figlia mia, segui le mie orme, come il tuo Nicola ha seguito le orme del mio Gesù. È sofferenza la tua, lo so, ma non ti accorgi come tante anime continuamente testimoniano la presenza di Nicola che, attraverso il suo libro, allevia le loro sofferenze? Non privarli di questo aiuto anche se dovrai lottare. È bello soffrire tra le braccia di una madre che ti stringe sempre più al suo cuore. Ed io ti amo, figlia mia, mentre a protezione del tuo spirito e intimamente legati a te perché a te connaturati, abbiamo messo Nicola, tuo figlio, Peppino, il tuo sposo, e non ultimo Masino, tuo fratello. Grazie, mamma, che trasformi la mia sofferenza in letizia, ma ti prego, non dimenticare Eugenio e le mie creature. 2 giugno 1994, ore 5:15, Nicola. Mamma, vorrei parlarti della misericordia del Padre che non si arresta neppure davanti ai peccatori il cui cumulo di colpe è davvero esorbitante. Tutto ciò è per voi un grande mistero, ma seguimi nel mio itinerario di luce. Dio Padre all'inizio crea spiriti liberi, capaci di amarlo per potere con essi dividere la sua gioia e la sua potenza. Li arricchisce di doni, doni eccelsi, quali un padre amorosissimo può fare. Chiede solo di essere liberamente amato come lui liberamente ama. Lucifero rappresenta la sintesi dei suoi doni. Apportatore di luce, di bellezza, di intelligenza, doveva essere il coordinatore e l'aiuto degli altri spiriti, ma accecato da quegli stessi privilegi si trasforma in nemico di Dio stesso. Privato dell'amore del Padre, allontanato dal suo cospetto, diventa signore non più di luce ma delle tenebre, giura vendetta e si pasce soltanto di odio, odio atroce che trova continuo alimento in una sofferenza terribile che non è rimorso, ma ancora più odio. Dio Padre non gli toglie i doni che gli aveva dati prima, libertà di scelta, intelligenza, anche se sa che li userà a danno di tantissime sue creature, perché anche i dannati devono essere certi che sono solo loro i responsabili del loro destino, avendo scelto liberamente il male. Ma in contrapposizione al male che essi esercitano per strappargli tanti suoi figli, oppone una misericordia infinita capace di salvare queste povere vittime, fosse pure all'ultimo istante della loro vita. Basta un piccolissimo accenno di adesione ad essa. 3 giugno 1994, ore 17. Caro Eugenio, ho tra le mani la tua lettera di ingiunzione e con vivo dolore sento di trovarmi davanti ad un estraneo. Non più l'amico che con gioia ed entusiasmo seguiva l'evolversi di una storia che aveva del sorprendente, a cui credeva fermamente e che aveva radici ancora più lontane. Ricordi quando mi chiedesti di scrivere su evangelizzazione e promozione umana a me, che non sapevo di cosa si trattasse e che il giorno appresso, per vie a me ignote, fui portata a leggere quel messaggio davanti a 1500 persone riunite al Teatro Cinema di Frascati nel convegno diocesano presieduto dal vescovo Liberani? Lunga la strada fatta di stima e di affetto sincero che doveva sfociare alla conoscenza di Nicola. Dovevi essere tu a scrivere la biografia di Nicola, e tutto era legato al miracolo della tua vista. I medici che ti seguivano chiedevano quale santo ti proteggesse, e tu sapevi bene che era lui, Nicola. Le tue testimonianze continue e sincere, eri grato a lui per la luce che ti comunicava, e non ti chiedevi se era errato credere che proprio io, Pina, la madre di Nicola, potessi essere il canale vero e reale attraverso il quale arrivava a te conforto, consiglio e gioia. Eri il sacerdote di Nicola, ricordi? Il sacerdote di pronto intervento. Andavi al capezzale dell'ammalato, del moribondo, nel momento, quello e non un altro, indicato da Nicola, il solo in cui la misericordia di Dio concedeva una luce particolare al moribondo. E così per Masino, e così per Giulio, per Peppino, per Anna e tanti altri, tanti altri. Tu credevi in lui e non dubitavi di me. La tua prefazione al libro di Nicola è stata spontanea, sentita, responsabile, e ti ha procurato tanta gioia. Adesso tutto è cambiato. Non so fino a che punto abbia influito la pressione dei tuoi superiori o la tua diretta responsabilità, mi chiedo. È un attacco al libro che pure opera continue conversioni, miracoli, che dona conforto a luce a tante, tantissime anime che ne rendono testimonianza, o un attacco alla tua persona, o entrambi. Non lo so. È difficile scandagliare l'intimo delle coscienze, solo Dio può farlo. So solo che la tua lettera è priva di amore, quell'amore che è abbondante nei nostri cuori per te, che abbiamo sostenuto con incessanti suppliche sapendoti in difficoltà. Usi nei nostri confronti espressioni che sono lesive della verità. Liberamente avevi scritto la prefazione al libro di Nicola ed apposto il tuo nome come avallo, e Dio te ne rendeva merito, e lo hai fatto. Perché credevi nella santità di Nicola, eri tu il testimone valido, soprattutto perché sacerdote, che aveva raccolto l'adesione totale alla sua offerta di vittima. Il sopprimerlo all'inizio è stato permesso dal cielo. Io sono soltanto uno strumento, non dimenticarlo, perché speravano che tu ti fossi reso conto del danno grave che quella omissione avrebbe arrecato ai lettori, amici ed animi che si aprivano alla luce. Ma tu non hai capito, ho voluto capire. E così il libro ha continuato la sua strada così come Dio aveva voluto fin dall'inizio, suscitando ondate d'amore sempre nuove, perché partono dal cuore stesso di Gesù che le comunica servendosi del suo Nicola, vittima di amore. Se vuoi stroncare o sopprimere questa scia luminosa di luce, fallo pure. La responsabilità ricadrà su di te. Io, per quella strada, non posso seguirti. Pina. Testimonianza. Io sottoscritto Don Eugenio Martorano, nato a Reggio Calabria il 3 marzo 1928, ordinato sacerdote il 13 luglio 1952, sotto la mia personale responsabilità di uomo libero e di sacerdote, dichiaro. Il 26 agosto 1985, alle ore 11 circa, in procinto di partire per le vacanze in Calabria, passai per salutare ancora una volta il mio amico Nicola, ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, che sapevo molto grave. Infatti è morto dopo 2 giorni. Lo trovai appisolato e stavo per andarmene per non disturbare quando Nicola, destatosi improvvisamente con una gioia incontenibile, mi apostrofò così: «Oh Eugenio, tu non sai che regalo mi fai», suscitando in Antonella lì presente un'affettuosa protesta. Nicola testualmente chiese: «Eugenio, tu pensi che l'offerta della mia vita, la mia offerta di vittima per i miei cari e per l'umanità serva a qualcosa?» Un po' turbato risposi: «Certo, Nicola, anche per i sacerdoti». E lui di rimando: «Anche per te». «E certo, Nicola, anche per me». Lo vidi rasserenato e quasi felice. In quel momento emozionato compresi che qualcosa di grande si compiva in quella camera di ospedale. Salutai in fretta e partii promettendo che avrei telefonato, cosa che feci dopo alcuni giorni, e seppi che era morto santamente il 28 agosto 1985, in fede di quanto sopra, sacerdote Eugenio Martorano. 5 giugno 1994, Nicola. Mamma, scrivi. Quando i rimproveri vi vengono dal cielo, anche se a volte sono forti e non lasciano adito a blande interpretazioni, non mancano mai di amore. Questa è la prova che pervengono e traggono origine dall'amore infinito di un Dio che è Padre e che fa di tutto per riportarvi sulla strada della salvezza. La missiva che Eugenio ti ha inviata è priva di amore e questo è terribile. Il tuo cuore si è chiuso in un dolore ancora più forte e l'implorazione alla misericordia del Padre è scaturita dal tuo amore ferito e tutto ciò è stato gradito non solo al Padre ma a Gesù, che per lui si è offerto e continua ad offrirsi, e da Maria Santissima, che con me tutto il cielo soffriamo ed imploriamo per lui. Vedi, mamma, i sacerdoti del Sinedrio che condannarono Gesù non furono tanto responsabili della tragedia più grande che mai si sia verificata nella storia dell'umanità, quella di non avere creduto alla divinità di Gesù, alla realtà di un Dio uno e trino. Avevano sempre creduto ad un unico Dio. Furono colpevoli, perché avevano ucciso l'amore. L'avevano ucciso doppiamente, prima nei loro cuori, e poi hanno ucciso l'amore, colui che è amore. Come poteva la luce penetrare nei loro cuori, nella loro intelligenza, se non c'era più spazio per l'amore? Amore di sé, tanto. Vedevano solo se stessi, il loro potere in pericolo, ed hanno avuto paura del mite, dell'amorosissimo Gesù, di colui che si donava ininterrottamente per gli altri, e sono diventati omicidi, deicidi e carnefici. La storia si ripete, non credere, mamma. Un libro, anche se espressione di un amore più grande, di una verità accessibile ed amata dai semplici, dai bisognosi, dai tanti che anelano con semplicità ad essa, si può trasformare in coloro che detengono un potere già costituito e da cui non vogliono rinunciare, in un pericolo, e da cui la lotta per sopprimere quella voce. Dicono, il potere ci viene direttamente da Dio, ma Dio è amore. Ma Dio è amore, e se voi avete tradito l'amore, come potete pretendere che sia legittimo il vostro potere? Gesù ubbidisce ciecamente alla volontà del Padre, ma sa che il Padre l'ama di un amore perfettissimo, e nel suo cuore quell'amore trova un'eco profonda, e con gioia vi aderisce. Ma i detentori del potere come pretendono una ubbidienza passiva se questa non è più legittima perché priva di amore? Mamma, è triste quanto ti vado dicendo, ma è necessario, perché la verità che vi fa liberi è la libertà che vi rende più forti. Ti sei chiesta come mai hanno dato il permesso all'altro sacerdote che porta avanti la missione affidata alla veggente da Maria Santissima stessa, portatrice di Gesù Eucaristia. Anche a te Gesù, tanto tempo fa, ti aveva fatto scrivere messaggi che parlavano di Maria Santissima e l'Eucaristia. Vedi mamma, la missione che Maria Santissima ha affidato a Marisa è una missione di amore, di conoscenza, di guida. Vuole portarvi attraverso un cammino di luce a quel tabernacolo dove c'è ad attendervi il suo Gesù. Quel linguaggio non disturba i sogni di chi, immerso in una penombra, che al contrario li concilia, non avverte un pericolo almeno imminente, ma la missione che mi è stata affidata e che trova la sua concretizzazione nel libro che, tuo tramite, ho scritto, è tutta un'altra cosa. È la verità che deve sconfiggere l'errore, la luce che deve prendere il posto delle tenebre, e tutto ciò non può più aspettare perché i tempi sono maturi. E da qui il loro arrovellarsi per impedire che ciò si realizzi o almeno per ritardarne l'epilogo. Ma tu, mamma, sii serena, perché nessuna forza contraria potrà abbatterti. Noi siamo in te, Gesù il vivente è nel tuo cuore che ha scelto a sua dimora. Maria Santissima ti ha legato al suo cuore dal suo dolore di madre e ti avvicina più che mai, ed il Padre ti ama, mentre lo Spirito porta avanti il suo disegno di amore. Ti amo, mammuzza. Nicola.